Il libro di Tito è molto ricco perché affronta in modo non univoco vari aspetti dell'azione di governo e vari aspetti dei maggiori attori che si confrontano nella crisi. E quindi i temi conseguenti sono molti. Per cui era molto complesso restituire questa ricchezza. Io ho fatto una scelta, operaio e capitale, cioè il governo, ciò che Tito porta nel libro sull'azione di governo, la sua riflessione, eccetera, e diciamo gli operai, cioè non gli operai, i salariati, cioè le conseguenze per il mondo del lavoro dipendente, della disoccupazione. Come dico anche nella relazione, non è l'unico taglio che si poteva dare. Ad esempio, in questo modo salta la sua riflessione sul federalismo, che è comunque di grande attualità. Comunque, leggiamo e vediamo se siamo riusciti a ridare un po' della complessità del libro. Il libro del professor Boeri spazia su tutti gli aspetti con cui diversi attori, a partire dal governo, i banchieri e i managers, hanno gestito il proprio ruolo nella crisi. L'analisi è così ricca che qui ci limiteremo al governo e al lavoro subordinato. Il primo articolo che pone il problema della politica economica e governo è rileggendo il DPEF. Il primo dato riferito è che il prodotto interno lordo nel 2009 calerà del 5,2%. Il secondo dato è che nel 2010 l'indebitamento programmatico sarà uguale all'indebitamento tendenziale. Ciò significa che, davanti a una situazione definita catastrofica da molti osservatori, il governo non intende intervenire sui saldi netti. Come direbbe il professore, è la prima volta che succede. Il governo si limiterà a ridistribuire tra i capitoli di spesa senza variare i saldi. Ad esempio, non si cercherà di stimolare l'economia dando con un braccio a imprese e famiglie più risorse di quelle che vengono tolte con l'altro. Nel contempo si cercherà di migliorare i conti pubblici, altrimenti destinati a riportarsi al debito del 1992. 92-93 sono stati anni di crisi probabilmente peggiori di quelli attuali. In compenso si interviene con uno stillicidio di interventi definiti proroghe, incrementi in dotazioni, adeguamenti, dando all'uno ciò che si toglie all'altro. L'intervento si assesta totalmente in questi interventi estemporanei, decisi in risposta alle pressioni dei vari gruppi di interesse, senza alcun intervento organico. Un quadro non rassicurante della crisi, poi, viene dato da Boerini i disoccupati presi in ostaggio. Dalla metà del 2008 ai primi mesi del 2009 abbiamo bruciato più valore aggiunto che nei terribili 18 mesi a cavallo tra 92 e 93. Il nostro paese, che doveva essere ai margini della crisi, ha fatto peggio di tutti, spingendoci a un 2009 peggiore dei paesi epicentro della crisi. Venendo da 10 anni di stagnazione, torneremo indietro molto più di altri. Per non subire passivamente la situazione occorre, ad esempio, una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Chi è disoccupato in Italia è 12 volte più a rischio di essere povero del resto della popolazione. I disoccupati rischiano di superare i 2 milioni e il tasso si avvicina alle due cifre. In questo contesto il governo annuncia di aver reperito 8 miliardi per finanziare gli ammortizzatori sociali tramite un accordo con le regioni. in realtà ha liberato 2,5 milioni di euro in 2 anni. Il ministro ha già annunciato che la riforma dovrà essere rinviata, mentre verranno finanziati unicamente gli interventi di cassa integrazione in deroga. Ma la cassa in deroga si rivolge più alle imprese che ai disoccupati, non istituisce infatti alcun diritto soggettivo ad essere aiutato quando si perde il lavoro. Non solo, ma la cassa in deroga autorizza a fare una politica industriale attraverso di essa, dando alle autorità, e questo guardate che è un po' che lo spiegherà il professore, cioè è il senso, è la conduzione logica dell'azione governativa, quella di non stimolare l'economia per avere una possibilità di intervento e di ricatto sui vari attori. Comunque vediamo con calma. Dando all'autorità la possibilità di decidere discrezionalmente a quali imprese concedere la cassa, e viene finanziato chi ha più potere contrattuale e o conoscenze. Il ministro motiva che un'apertura più diffusa dell'apertura del rubinetto deresponsabilizzerebbe le aziende, ma Boeri obietta che l'unico modo per responsabilizzare le aziende è quello di far loro pagare i contributi e fare in modo che solo chi versa possa accedere alle prestazioni. Le prestazioni in deroga, senza contropartita, sono all'opposto proprio il modo di deresponsabilizzare le imprese e rischia di far diventare più costosi gli ammortizzatori. Ciò che è in gioco con la cassa in deroga è la possibilità dell'autorità politica di controllare chi finanziare e chi no. Un altro aspetto cruciale nella gestione della crisi è stato il ruolo affidato al tavolo con le parti sociali. Il primo atto di Tremonti è stata la convocazione del tavolo sulla detassazione degli straordinari e premi di risultato. I vari attori, soprattutto CGIL, CIL, UIL e Confindustria, hanno posti predefiniti. Nessuna discussione e nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quella contenuta nei giornali del mattino. È un rito con decisioni già prese. Non si perviene a discutere nessuna forma di occupazione aggiuntiva. Queste riunioni sono pubblicità aggiuntiva per il governo e gli attori più importanti della concertazione. Ma anche con le banche si usano metodi simili. L'accordo con ABI, ad esempio, prevede la possibilità di spalmare su più anni le rate dei mutui, per renderle meno pesanti. Il valore del mutuo non cambia, la banca non ci rimette e le famiglie in difficoltà tirano il fiato, ma pagano più a lungo. L'unico risultato possibile è di spingere più banche a adottare il provvedimento. Dando più spazio ad alcune rappresentanze ed escludendone altre, come ad esempio le casalinghe e gli studenti, si incentiva una politica discriminatoria che privilegia gli interessi forti. Inoltre, forse soprattutto, la concertazione estesa rischia di creare o rafforzare i cartelli a scapito della concorrenza. Quando gli accordi rendono le offerte commerciali uguali, sottraggono ancora più sovranità ai consumatori. È la concorrenza che può davvero togliere profitti ai monopolisti e distribuirli ai cittadini sotto forma di prezzi più bassi. Se è la politica a decidere cosa farne di questi profitti, è sempre più forte il rischio che finiscano a qualche categoria protetta. Questo articolo si conclude con un'indicazione importante circa il possibile rapporto virtuoso tra politica e mercati. Ho sempre pensato che un buon politico sia colui che si rende sempre meno indispensabile, deve creare le condizioni per cui le cose funzionano per il bene dei cittadini anche senza il suo continuo intervento. Sì, è scritto lui, è portato tra virgolette. Un'altra questione rilevante nella gestione della crisi da parte del governo è il continuo richiamo al debito pubblico per giustificare la modestia degli interventi. Tale richiamo mette l'economia italiana... Allora, un'altra questione rilevante nella gestione della crisi da parte del governo è il continuo richiamo al debito pubblico per giustificare la modestia degli interventi. Tale richiamo mette l'economia italiana in posizione di attesa, con conseguenze possibili sull'intero quadro europeo. Per ora la Commissione europea verifica la sua impotenza rispetto al coordinamento degli Stati e si limita alla richiesta di fare politiche di sostegno della domanda. La politica del rigore, quella di Tremonti, rischia di mettere fuori gioco la nostra economia, come nel 96, quando in piena fase espansiva la legge Tremonti, stimolando gli investimenti, ha prodotto un forte indebitamento delle imprese, o come nel 2001-2006, quando si trattava di agganciare la domanda internazionale e Tremonti preferì puntare su un improbabile rilancio della domanda interna. Oggi, che bisognerebbe tagliare le tasse e concedere aiuti alle famiglie, si aumenta la pressione fiscale. Dietro questo atteggiamento governativo sta la preferenza per una politica di interventi di piccola entità, tutti basati su criteri fortemente arbitrari, alterabili poi a volontà. Si sono aperti tanti piccoli rubinetti su cui a vegliare sarà qualche ministro, se non lo stesso Tremonti. È una scelta di interventismo, di protagonismo dello Stato. La selettività invocata per spendere di meno diventa sinonimo di completa discrezionalità. Costerà di più degli interventi il controllo di chi finanziare e chi no. È una questione di potere più che di rigore. Il vero ammortizzatore sociale. Ripercorriamo a questo punto la condizione della forza lavoro subalterna. Il punto di partenza è il lavoro sommerso, che il governo ha promosso a vero ammortizzatore sociale attraverso la riduzione del controllo sui posti di lavoro. Nonostante l'aumento degli ispettori, i controlli nel 2009 sono diminuiti di un quarto. In certe regioni del sud sono diminuiti del 50%. Perché tutto questo? La criticità del momento contingente rafforza la scelta di investire su un'azione di vigilanza selettiva e qualitativa, diretta a limitare ostacoli al sistema produttivo. È una citazione di Tremonti, eh? Cioè qui citiamo non Boeri, ma Tremonti.
Ma circolare.
Tale scelta può peggiorare i nostri conti nel 2009. Infatti i controlli recuperano base imponibile, recuperano fondi fiscali e contributive. L'unica ragione di tali proventi può essere il recupero di parti della propria base elettorale, ma in questo modo si tengono in vita proprio le aziende più inefficienti, con svantaggio di quelle in regola. Stato debole e invadente allo stesso tempo. Debole perché non in grado di far rispettare la legalità. Invadente perché le spese ispezionate vengono decise dalla direzione generale, sulla base delle indicazioni del Ministro. l'economia sommersa conta tra un sesto e un quarto del nostro prodotto interno lordo. L'economia sommersa è diffusa soprattutto nel sud, aggiungendo illegalità a illegalità, facilitando infiltrazioni mafiose, e poi si deve tenere conto del fatto che sommerso vuol dire peggiori condizioni di sicurezza del lavoro. Ora nella crisi ci sono anche maggiori motivi per l'uscita dal sommerso, come ad esempio un minor costo della sicurezza, ma ci vogliono maggiori controlli, non minori. Si motiva che reprimendo il sommerso si rischia di creare disoccupazione, ma è vero il contrario. Si aumenta la disoccupazione accentuando la tassazione delle imprese in regola. Meglio sarebbe diminuire la pressione fiscale sul lavoro a beneficio di tutte le imprese in regola e dei loro lavoratori, e intensificare i controlli in modo da contribuire a finanziare la riduzione fiscale delle imprese in regola. Sugli immigrati. Le scelte mediatiche dei nostri apparati, ad esempio la denuncia della nazionalità per ogni atto illegale, a differenza di ciò che succede in Spagna, hanno preparato la strada alla dichiarazione, alla dichiarazione dell'immigrazione clandestina come reato e con l'aggravamento di pena per i clandestini. Le esigenze di sicurezza possono essere giustificate, ma tale modo di classificare le persone non riduce la pericolosità degli immigrati, ma ne impedisce l'integrazione. Si tratta di norme simboliche, ma non per questo innocue, ad esempio per definire il grado di severità del giudizio delle corti. I provvedimenti che non lasciano scampo, che tolgono ogni prospettiva di integrazione, alimentano ulteriore illegalità, e sono troppi gli irregolari per pensare che se ne vadano. Per questo tali provvedimenti non contribuiranno neanche a far sentire più sicuri gli italiani. La soluzione sta in pene applicabili, nella repressione di tutti gli aspetti criminali, sta nell'essere più selettivi, punendo ad esempio la recidivia. Soprattutto occorre puntare all'integrazione dei figli dei clandestini. I dati confermano che chi è andato a scuola nel paese che lo accoglie ha la stessa identità dei nativi. La nostra classe politica è molto miope e molti amministratori locali agiscono alla ricerca del consenso immediato, ma nel caso di esclusione dei figli degli immigrati non possono non conoscere le conseguenze. All'opposto, occorrerebbe premiare gli insegnanti che, nonostante le difficoltà, concludono i programmi formativi. Occorre combattere le forme di illegalità, ma non escludere i figli degli immigrati. Allo stesso tempo, occorre intensificare i controlli per reprimere la piaga del lavoro nero. Povertà e politica straordinaria. Nei tempi di politica straordinaria si possono fare riforme altrimenti impossibili. La prima è ridurre i costi sociali della disoccupazione. È anche un modo di accorciare la recessione, facilitando lo spostamento di lavoro dalle imprese in crisi alle nuove imprese, contenendo la caduta dei consumi. Si tratta di riordinare gli ammortizzatori sociali, introducendo un unico sussidio di disoccupazione che copra tutti quelli che perdono il lavoro, indipendentemente dal settore produttivo, dimensione di impresa e tipo di contratto. Si tratta di superare l'attuale selettività che finisce per coprire un disoccupato su cinque. Soprattutto si tratta di rifiutare l'uso degli ammortizzatori sociali come strumento di politica industriale. Attualmente, nella maggioranza dei casi, si tratta di aiuti di Stato, ad esempio la Fiat, ma tali aiuti sono molto costosi e allungano la recessione, ostacolando le necessarie ristrutturazioni. Proprio i costi dell'aiuto richiesto da Fiat, non 40 milioni, rende più conveniente, poco più di 100 milioni, aiutare tutti i disoccupati a cercare un posto di lavoro alternativo, senza finire in condizioni di povertà. Risorse aggiuntive possono essere reperite dal provvedimento di detassazione degli straordinari. Siamo in recessione e le aziende non hanno bisogno di ore straordinarie. Un rapporto OCSE dell'ottobre 2008 mostra che in Italia le diseguaglianze di reddito sono esplose e la povertà è quasi raddoppiata nella recessione del 92-93. Inoltre i poveri in Italia sono più poveri che negli altri paesi europei. A parità di potere d'acquisto, il decile più povero della popolazione italiana sta peggio dell'ultimo decile degli altri paesi, compresa la Repubblica Ceca. Per i ricchi succede il contrario. Nel nostro paese la povertà è superiore alla media europea, sia per quanto riguarda l'incidenza, il numero di persone povere, che per la distanza dal reddito medio di chi è povero e la soglia di povertà, misura di quanto dovrebbe essere aumentato il reddito delle famiglie per uscire dalla povertà. Il rischio di povertà si avvicina al 15% per le famiglie con i figli ed è ancora più alto tra chi ha meno di 18 anni. Le cause principali di povertà sono legate al mercato del lavoro, perdita del posto di lavoro o salari più bassi per qualche membro della famiglia. In Italia, a differenza degli altri stati, solo il 12,5% dei trasferimenti statali va al 20% più povero della popolazione. Non è il caso di aspettare che l'attuale recessione peggiori la situazione. Non sono solo i più poveri a rimetterci, il reddito dell'individuo medio, a metà della scala di distribuzione del reddito, quindi ceto medio, è diminuito in rapporto al reddito medio realizzato negli ultimi 15 anni. È tempo di riformare gli ammortizzatori sociali. Questa cosa, cioè la difesa dell'ammortizzatore sociale unico, non è l'unica proposta che fa il dottor Boeri, che è già importante. L'altra cosa importante, e con questo si conclude la mia introduzione, è quello di esaminare il rapporto tra salari e produttività, cioè una proposta specifica di riforma dei contratti sindacali tra parti sociali. Salari e produttività. Boeri cita un rapporto OCSE per documentare che, comunque la si misuri, la produttività del lavoro in Italia è cresciuta meno che nel resto dell'Europa dal 2001, e inoltre ci sono nel nostro paese forti differenze di efficienza nelle aziende anche dello stesso settore. Le grandi imprese sopra i 250 addetti hanno una produttività del lavoro tre volte superiore alle imprese con meno di 10 addetti, e ovviamente sapete tutti che la nostra produzione è basata soprattutto sulle piccole imprese. Di qui il declino relativo dell'Italia, la discesa del nostro reddito per abitante al di sotto della media europea, anche allargato ai 19 paesi. Si lamentano i lavoratori per i salari troppo bassi e anche gli imprenditori per il costo del lavoro. Hanno ragione entrambi. La bassa produttività spiega anche perché sia così difficile firmare un contratto. È difficile mettere d'accordo tutti i rendimenti produttivi così differenziati. Di qui la grande importanza che riveste la riforma degli assetti contrattuali. Si tratta di consentire una contrattazione articolata che leghi la crescita della produttività del lavoro alla crescita dei salari e quindi al reddito pro capite. La riforma della contrattazione serve anche a rendere meno drammatico il problema del precariato che oggi comporta, oltre all'instabilità dell'impiego, salari decisamente più bassi. Legando salario a produttività si realizza una compensazione alla maggiore mobilità cui siamo inevitabilmente destinati. Chi cambia, inoltre, può trovare un lavoro più adatto alle sue competenze e potrà essere pagato più di prima, mentre oggi il passaggio da un lavoro all'altro comporta quasi sempre una perdita di reddito e di potere d'acquisto. Il libro del professor Boeri è molto più ampio di ciò che ho messo in risalto con la mia ricostruzione, ad esempio gli interventi sul federalismo o sul ruolo dei grandi manager privati, e merita per lucidità e eterodossia degli interventi un'ampia lettura. A me è sembrato significativo un taglio che contenesse la descrizione della logica prevalente del governo nella gestione della crisi e all'opposto come si poneva il problema per le classi subalterne. Molte domande si affollano, come ad esempio sul ruolo che dovrebbe ricoprire la contrattazione o a che condizioni si può realizzare la riforma degli ammortizzatori sociali, sganciate dalle logiche ristrette del potere. Ma mi pare soprattutto che due quesiti ci possono forse portare a una sintesi: quale deve essere il ruolo di uno Stato virtuoso e cos'è un mercato efficiente?